Siamo alle 12:33 minuti, sapete che in questo spazio al momento, durante le feste natalizie, non c'è il dibattito, tornerà naturalmente a gennaio e vi stiamo riproponendo alcuni protagonisti tra i più interessanti che sono transitati da Charlot, la trasmissione di Rete2 dedicata alle arti sceniche, in onda ogni domenica alle 14:30. L'intervista di oggi è tratta dalla puntata che ruotava attorno a Pretty Woman. Era uscita la versione musical in scena all'Hack di Lugano di Pretty Woman, e poi in generale si è parlato del ruolo della donna di strada, della sex worker, della prostituzione nel cinema mondiale, italiano in particolare. A questo è dedicato un saggio, Splendori e miserie delle prostitute nel cinema italiano, pubblicato da Robin Edizioni, di cui è autore Alessandro Chetta. Grande appassionato di cinema, a cui Mario Fabio, per iniziare, chiedeva come vada interpretata in generale l'abbondantissima presenza di ragazze di vita, tra virgolette, nella filmografia italiana, che sono nel periodo dal 45 al 65, le vede presenti in oltre 200 pellicole. Sentiamo allora l'introduzione, ve l'ho fatta io, sentiamo l'estratto con l'intervista ad Alessandro Chetta.
Dal 45 al 65, una statistica davvero sorprendente, ha individuato la presenza di prostitute nel 10% dei film italiani e lo si deve a una brillante ricercatrice che si chiama Danielle Hipkins, che si è interessata tantissimo del nostro cinema. Partendo da questo suo spunto statistico, ho indagato un po', anche per conoscenze mie, insomma, bazzicando in maniera particolarmente assidua il cinema italiano del periodo d'oro. Effettivamente in quasi tutti i film riscontravo la presenza di sex worker, sia nel ruolo di protagoniste o anche più spesso in ruoli collaterali. E la particolarità è che i soggettisti, i grandi soggettisti italiani e sceneggiatori, oltre chiaramente alla capacità dei registi, hanno sempre rifinito molto bene i personaggi delle prostitute, li hanno scritti molto bene. Ora si potrebbe dire per conoscenza diretta, sì, e non ci sarebbe scandalo nel dirlo, visto che fino al 58, quindi fino alla legge Merlin, c'erano le case di tolleranza e qualunque giovanotto italiano comunque passava di lì. Questo è davvero innegabile. Ma al di là della conoscenza diretta c'è probabilmente anche un'altra ragione, e cioè che per l'italiano cattolico la figura della prostituta ha sempre rappresentato un'ambivalenza davvero molto molto magnetica. L'insondabilità e il mistero di questa donna, che è una sorta poi di superdonna, o meglio di Uberfrau, rispetto a quello che è l'ordine naturale della morale, e in qualche modo creava una concupiscenza. Quindi la prostituta racchiudeva in sé un aspetto sacro e profano, è un unicum come personaggio reale e come personaggio letterario. Questa ambivalenza, che potremmo dire freudiana, innerva soprattutto quello che è lo spirito dell'italianità. E lo stesso Fellini, che spesso ha immortalato prostitute, definiva questa figura come puttana santa e puttana madre. Cioè, la madre che ci veste e ci nutre e la prostituta che ci inizia la vita sessuale. È una palingenesi anche quella della prostituta, quindi materna, tra virgolette. E tutto questo fa sì che la prostituta sia un personaggio cinematografico per eccellenza.
Lei nel suo saggio in fondo raccoglie anche i molti, moltissimi modi con cui nel corso del tempo vengono chiamate le prostitute, mantidi, marianne, mamme, mantenute, maîtresse, massaggiatrici in particolare. C'è poi un termine che le definisce soprattutto nell'immediato dopoguerra, dato che così le chiamavano i soldati americani, ovvero le signorine. Si parte probabilmente da lì, anche al cinema.
Sì, le signorine, quindi la storpiatura di signorine, ha riguardato, certo, purtroppo è un tasto dolente della nostra storia, il fatto che per fame tantissime ragazze andavano, ecco, diciamo così, con i soldati americani, in genere i soldati americani inglesi vittoriosi. In particolare ci sono due pellicole interessanti, in tal senso: una è Tombolo, Paradiso Nero. Il Tombolo è una sorta di bosco nei pressi di Livorno, dove si era creata una sorta di inferno in terra, baccanali, ma anche delinquenza varia, locale, contrabbando e quindi chiaramente anche traffico di signorine. E poi uno più d'autore che è Senza pietà di Lattuada con Carla Del Poggio e Giulietta Masina, tra l'altro scandalo nello scandalo, che si innamorano di soldati di colore, gli afroamericani. E guardando queste figure, in effetti le ragazze al cinema, le ragazze italiane, provavano sicuramente un'empatia per quello che erano state poco tempo prima, pochi anni prima. E è interessante soffermarsi su come cambia poi il verso nei confronti delle signorine, quindi la morale, ad esempio in un film di Francesco Rosi che si intitola La Chirluciano del 73, anche lì rappresentate queste signorine, però in maniera molto volgare. C'è un occhio non più tanto benevolo, ma come a dire, si inscenava un ballo, un party, in cui queste ragazze erano tutte con un sandwich in mano, quindi rappresentazione plastica del fatto che venivano prese per fame. E in quel caso probabilmente spettatori e spettatrici erano molto meno pietosi, comunque provavano molta meno empatia per quelle signorine là, mentre guardare lo stesso film negli anni 40 chiaramente faceva un altro effetto, però appunto quelle non erano sex worker di mestiere, diciamo così.
E pensando alle signorine, quella della prostituzione, magari per una razione, per una dose di latte condensato, era da una parte una vergogna da nascondere che evidentemente macchiava la narrazione della liberazione, ma che il cinema, e in particolare quello neorealista, affronta e racconta senza nessuna apparente censura.
Il cinema neorealista si rese protagonista di un'azione rivoluzionaria del mezzo cinema. Chiaramente non poteva che avvenire in Italia, l'Italia che aveva avuto un ventennio di oppressione, in questo senso, di commissariamento, potremmo dire, della fantasia dei cineasti, che chiaramente avevano paletti e direttive ben precise da seguire. Ecco, per ribaltamento, per nemesi, i panni sporchi, diciamo così, vengono lavati assolutamente alla luce del sole, che insomma ne dicesse l'allora giovane Giulio Andreotti, che aveva insomma responsabilità importanti nel sottosegretariato appunto allo spettacolo. Quindi il cinema neorealista, incaricandosi di puntare la macchina da presa sulla strada, più o meno senza filtri, perché comunque molti attori venivano presi dalla strada, non poteva che inquadrare anche le sex worker dell'epoca. Il cinema italiano, abbiamo detto che scriveva benissimo i personaggi delle prostitute, ma concedeva loro anche un cuore d'oro. Ecco, ci sono dei critici che parlano di sgualdrine dal cuore d'oro, tra virgolette lo mettiamo, ma appunto era così, cioè molto spesso si trattava di ragazze di cui veniva descritta una condizione davvero poco allegra, poco felice, e costrette al mestiere, ma allo stesso tempo molto molto dignitose.
E tra l'altro nel suo saggio, lo ricordo, che si intitola Splendori e miserie delle prostitute nel cinema italiano, c'è un capitolo, che il secondo capitolo, che si intitola Lo specchio, dove in pratica vengono messi in fila soprattutto alcuni dei modi in cui queste protagoniste, questi ruoli spesso scritti così bene da rimanere impressi in maniera indelebile, queste protagoniste raccontano la ragione che ha portato loro, diciamo, a questa pratica. E c'è poi anche da considerare il fatto che a raccontare queste figure, queste super donne, come le definiva lei, sono in pratica registi e sceneggiatori per lo più tutti uomini.
Sì, al detto di Suso Cecchi d'Amico, però questo chiaramente attiene al contesto. Il contesto era tale per cui la carriera di sceneggiatore, non tanto quella di romanziere, perché si affacciavano già molte donne dalla Penna Felice, però la scrittura cinematografica sì, era ancora appannaggio soprattutto degli uomini, che però a mio modo di vedere hanno saputo ben affrontare quella figura, quindi vari, possiamo citare Ennio Flaiano, Age Scarpelli, Ruggero Maccari, Ettore Scola e poi Visconti, Fellini, Pasolini. In particolare sul capitolo Allo specchio, quindi sul fatto che in quasi tutti i film in cui la prostituta è protagonista, quindi non solo caratterista, c'è un momento in cui si confessano, cioè uno sfogo, e in questi monologhi le ragazze sembrano quasi guardarci in faccia con molta franchezza. Cioè, c'è Claudia Cardinale nella Viaccia, tra l'altro coprotagonista Jean-Paul Belmondo, di Bolognini, 1961, in cui parla a lui, parla a Jean-Paul, ma sostanzialmente parla a noi, e si confessa e dice: ero una ragazzina con le sottane sotto i ginocchi e le trecce sulle spalle. Siccome in casa si era in troppi, mi mandarono in città a servizio. Fare l'amore mi piaceva fin da allora. Soltanto accanto a un uomo mi sentivo viva. In città incontrai Mario, un imbianchino. Me lo trovò lui, un vecchio, intanto che mi prospettava il rosa della vita. Quando mi chiese quei quattrini, come prova del mio amore, andai a denunciarlo. Sono una donnaccia, ma una donnaccia che ragiona. Quindi la grande dignità, comunque, di chi preferisce appunto stare in casino. Sapeva che c'era la quindicina nelle case di tolleranza, cioè le ragazze giravano le varie maison di 15 giorni in 15 giorni e poteva capitare, certo magari era raro, che non avessero un protettore. E questo è il caso della protagonista della Viaccia.
E sono davvero molte le attrici, quasi tutte le grandi attrici del cinema italiano del periodo di cui stiamo parlando. Penso a Sofia Loren, a Lida Valli, Anna Magnani, ma anche Giulietta Masina. Giulietta Masina in Le notti di Cabiria si confrontano con questo tipo di ruolo e di figura. E a proposito di Claudia Cardinale, c'è poi non solo la Claudia Cardinale di cui stavamo parlando, ma anche la leggendaria prostituta protagonista di C'era una volta in America, che è tra l'altro un film del 1968 e che quindi coincide, no, con quello che è un po' il momento clou in cui si uniscono la rivoluzione sessuale e la liberazione sessuale.
In effetti, anche ricordando quella figura del film di Sergio Leone, è chiaro che si tratta di una donna, ok, sì, una prostituta, ma è soprattutto una donna che tiene ben salde le redini della sua vita, quindi una specie di empowerment delle donne, per come le rappresentò Sergio Leone in sceneggiatura, un giovane Bernardo Bertolucci con Dario Argento. Sì, è interessante vedere il progresso che poi la figura della prostituta anche fa filmicamente, perché fino al 58, quindi alla legge Merlin, si discute tantissimo, è l'argomento preferito degli italiani al bar, si potrebbe dire, ma anche in Parlamento se ne discute tantissimo, e chiaramente sceneggiatori, soggettisti, registi e produttori catturano tutte queste voci. I film sono davvero numerosi a partire dalla seconda metà degli anni 50. Dopodiché, ad esempio, c'è un film che si chiama Arrangiatevi, ancora di Bolognini, in cui c'è già la nostalgia per le case chiuse, ma anche un ok, voltiamo capitolo. C'è Totò, infatti, alla finestra che dice: ormai le hanno chiuse, arrangiatevi. Come dire, la nostalgia non serve a nulla. Naturalmente la prostituzione non sparisce, tante vanno in strada e per alcune è anche peggio. Altre si organizzano, ad esempio c'è le massaggiatrici, in cui appunto ci sono quattro ragazze che mettono gli annunci sui giornali e come dire, si pagano il mutuo, così come possono essere oggi magari le escort o comunque forme di prostituzione, come si suol dire, più d'alto bordo. Il cinema cattura le antenne sempre molto molto dritte sulle prostitute, certo, fino ad arrivare poi agli anni 70, dove ogni atto era politico, dove il privato era politico, e anche in quel caso assume una dimensione diversa. Infatti, benché la mia analisi si fermi sostanzialmente al 68-69, comunque ci ho voluto inserire Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller, che secondo me descrive in maniera rutilante in un carnevale di dialetti italiani, quindi c'è il torinese, il napoletano, l'emiliano, questa casa di tolleranza in cui c'è la Salomè, c'è Mariangela Melato, che è un'anarchica, e quindi la nostra eroina, la prostituta, lo diventa a tutti gli effetti, o meglio diventa un'antieroina. Comunque c'è sempre un riflettore acceso su questa superdonna.
E allora, proprio a proposito di questo film, vorrei proporre a chi ci ascolta un breve clip, sentiamo.
A me le ova me le mandano dalla campagna, le son di giornata.
Di giornata?
Da poco pulcino ce ne esci.
E che la dici?
Ragazzo, che momenti il pulcino che vengono ancora, ciò?
Oh, carina,
Te il pulcino, te tu ce l'hai proprio vista. Questa è una casa, indo si mangia benissimo.
Beh,
Ciao, pensi che a Firenze, dalla Madama Saffo, la sua Valeria la chiama un cuoco da Parigi per contentare i signori.
A Valeria?
Chissà che c'è sotto. Come si chiama questo cuoco? René, per caso?
Sì, lo conosce.
Allora, bambina mia, René non è lì per mangiare, è lì per dormire, te lo dico io. Altro in cucina, lavora di notte, il letto della Valeria, a casa li fa guadagnare i suoi soldi, quella linguina.
E per il mangiare? A Torino, in via Fratelli Calandra numero 13, lì sì che si mangia da Dio, né?
Ma no, no, giovanotto, questa, nella casa, in dove si mangia meglio.
È meglio casa lì.
Lei che è l'ospite, non trova?
È il post-scriptum del libro, perché è un aneddoto simpatico che ho voluto scrivere. Cosa accadde? Che io, chiaramente per fare il libro, ho visto tanti film. E una sera, una notte poi di luglio, quasi nel dormiveglia, c'era su Rete 4, quindi non un film in DVD oppure su internet, ma un film che dava la televisione, quindi che non comandavo, tra virgolette, io, come palinsesto. E danno Film d'amore e d'anarchia. A un certo punto una delle prostitute... Io ero sempre un po' nel dormiveglia, comunque sembra quasi guardare lo schermo, guardare dritto verso di me, e cita la strada dove io abito a Torino, dicendo lì sì che si mangia bene. E sono trasalito, ho detto, oddio, ma sta parlando a me, sembrava davvero un sogno di quelli appunto in cui a tu per tu parli con il fantasma onirico. E stava quasi per azzeccare anche il civico, ora il mio civico non è quello che cita, ma ci va vicinissimo. E insomma, ho scoperto poi, comunque grazie al film, che effettivamente nella strada in cui abito c'era uno dei più famosi casini di Torino.
La figura della prostituta cambia con il cambiare e il progredire della società. Il cinema italiano ha influenzato e prende spunto dalle storie che la società gli offre, ma quanto a sua volta l'immaginario che accompagna la prostituta e la prostituzione si appropria di un'identità che il cinema stesso e alcuni registi nel corso dei decenni hanno modellato? In altre parole, quanto il cinema ha alimentato anche una certa mitologia della prostituzione?
Credo in parte, perché è una figura sociale innanzitutto talmente storicizzata, ribadiamo, il mestiere più antico del mondo, come si dice sempre, quindi lo spettacolo l'ha sussunta, lo spettacolo così come l'arte, inutile citare insomma lavori degli impressionisti per quel soggetto lì. Quindi per la sua quota, quota molto importante, visto che il Novecento è il secolo del cinema, chiaramente l'apporto è stato importante anche per dare un'immagine alla prostituta che non era scontata. Purtroppo nella vita di ogni giorno, nella routine, restavano nascoste, le case erano appunto chiuse, una volta chiuse le case c'erano comunque le ragazze in strada. Non si aveva nella morale comune un'idea chiaramente esaltante della donna di strada. Il cinema, proprio perché scriveva bene queste figure con una certa pietas, ma appunto senza commiserazione, ha effettivamente probabilmente contribuito a darne un'idea diversa. Poi le sex worker hanno fatto nella realtà insomma il loro cammino, e questo cammino è stato poi intercettato sicuramente dalla settima arte.
Avviandoci verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, Alessandro Chetta, lei li cita nel suo saggio e forse è il caso di ricordarli, due registi che in parte, insomma, di cui abbiamo in parte già parlato, due che frequentano in maniera per certi versi anche assidua questo tipo di figure. Il primo è senza dubbio Fellini, che inizia, fu proprio una prostituta a battezzare Fellini regista.
Un aneddoto che forse davvero non molti cinefil conoscono, a parte i felliniani di stretta osservanza. Ai Murazzi di Torino, quindi il Lungo Po di Torino, si girava Persiane chiuse, che è un film la cui regia era stata affidata a Gianni Puccini, che però rinunciò. Nelle more dell'arrivo del nuovo regista, cioè Luigi Comencini, il produttore Luigi Rovere chiese a Fellini, che aveva contribuito alla sceneggiatura, Fellini in quel periodo scriveva sceneggiature per tantissimi produttori, di girare la scena del recupero di una prostituta dal Po. E la girò talmente bene che poi Rovere gli affidò un soggetto di Antonioni, Questo soggetto d'Antonioni era lo Sceicco Bianco, e quindi il primo film di Federico Fellini. Quindi sarà molto legato alla figura della prostituta, ma appunto proprio perché Fellini ne aveva un'idea grandiosa, abbiamo detto, puttana santa e puttana madre, quindi questa diade, per cui questo magnete, anche per il grande riminese, che lui va a declinare più volte anche nella Dolce Vita. C'è Ninì che porta addirittura, c'è questa prostituta che porta nella propria casa il personaggio di Mastroianni e della coprotagonista Anouk, ahimè, e poi Le notti di cabina con cui vince l'Oscar, e lì descrive proprio tutto il milieu delle prostitute che si ritrovano a Caracalla.
Sì, insomma, io volevo dire che io non so se vengo più con lei.
Perché?
No, mica che io sto male con lei, anzi, ma tanto a che serve? Che ci venga a fare io con lei? Perdiamo tempo tutte e due. A fa che? E poi lei che vuole da me? Che vuole?
Se vuoi, io ti sposo. Volevo dirtelo anche prima, ma me ne mancava sempre il coraggio. Volevo dirtelo fin dalla prima volta che ti ho vista.
Ma che sta a dire? A me mi sposa. Ma che sta a dire? Sposa una che l'ha vista 10 volte che non sa chi sia. Ma che se fa così? Scusi. E ringrazi il cielo che so più onesta di tante altre. E non se fa così. Scusi. Ma lei che ne sa di me? Che ne sa chi so io? E che se fa così, se fa. Non se prende in giro a sto modo. Ma proprio a me vi è cercare questo. Ma roba.
Io non ti ho chiesto niente. E non voglio sapere niente. Cosa importa? I pregiudizi non mi toccano. Perché quello che conta è che ti conosco profondamente. Noi siamo due creature sole.
Boh.
Dobbiamo stare insieme. Ho bisogno di te.
Non mi dica così. Non mi dica così se non è vero.
Ma sì.
E questo era un frammento tratto dalle notti di Cabiria. Cabiria, che è una passeggiatrice fumetto che col sesso sembra non averci granché a che fare, al punto che Fellini addirittura la definisce una mignottella aggressiva e sentimentale. Ma, come detto, non c'è solamente lui, e allora ci sentiamo un breve frammento estratto questa volta da Mamma Roma, il secondo lavoro da regista di Pasolini.
Ti è? Bevi? Che ti vergogni? Te va bene, non sei mica più tanto giovane, sa? Con sta nebbia che fa stasera da ste parti, da ruzzurisci rossa. Manda a fare le battuti a chi dice che siamo donnacce.
Ma tu perché fai sta vita?
Chi t'ha fatto fare? Ma manco te ce lo sai. Boh. C'è 30 anni di carina e me lo venga a domandare a me?
Lo sai che la colpa è tua, sì.
Ah, venghi bene.
Di quello che uno è, la colpa è solo sua, lo sai, sì?
Beh, è una cosa capita.
Sì, ma il male che fai te per colpa tua è come una strada. Dove ci camminano pure gli altri, quelli che non c'hanno colpa.
Certo che Porello Ettore, quando è venuto al mondo, lui non ci voleva proprio camminare per questa strada. Sta sicura? Ma chi ti ha messo in testa tutte queste fregnacce non lo so io.
Ah, prete! Mi pareva una Bibbia vivente, oh. Non ho voluto ricominciare da zero. Ma che te credi che non l'ho capita? Mortacci tua di sto cognac! M'hai fatto un briagammo!
Addio, te saluto! Fattene da sola se te l'avete coscienza!
Pasolini, al pari o probabilmente più anche di Fellini, ha messo in scena il concept, possiamo dire così. Mamma Roma, assoluta protagonista, quindi una prostituta che cerca di redimersi o comunque sì, di cambiare vita per dare un avvenire migliore al figlio, ma il gorgo purtroppo la trascinerà. Il primo film a Cattone parla appunto di un protettore, quindi di un uomo senza arte né parte che però si fa mantenere dalle donne, e quindi anche in questo caso le prostitute che lui, che era un grande animale notturno, vedeva e conosceva. E infatti nella religione del mio tempo ci sono diversi: sesso, consolazione della miseria, La puttana è una regina, il suo trono è un rudere, il suo trono un pezzo di merdoso prato, il suo scettro una borsetta di vernice rossa, abbaia nella notte, sporca e feroce come un'antica madre. Ecco, ritorna anche il concetto qui di madre, e quindi un fil rouge a questo punto tra i due grandi autori. Ad esempio Rodolfo Sonego racconta che proprio Pasolini, quando adocchiò il soggetto di ragazza in vetrina sulle olandesi del quartiere Luci Rosse di Amsterdam, disse: mi disse bellissimo, lo faccio io, la sceneggiatura non mi importa se me la pagate o meno. Era molto molto attratto perché anche lui vedeva delle super donne.
Splendori e miserie delle prostitute nel cinema italiano. Di tutto questo abbiamo parlato con il nostro ospite Alessandro Chetta. Grazie ancora per essere stato ospite di Charlot. A presto e grazie.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Rete 2.